La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica. La nave dei folli, settima stagione, episodio 32.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Repère de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous diriger, contre nos chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
brindisi alla memoria di Raoul Van Eygen. La morte di chi ha vissuto desiderando senza fine è meno triste della sopravvivenza di chi si trascina dopo aver tumulato ogni desiderio affinato. Chi ha conosciuto Raoul, infatti, seppur addolorato dalla sua scomparsa, è ancora colmo della gioia di aver scambiato sguardi, gesti e parole con un uomo la cui soggettività radicale ha operato affinché l'impulso ad avere, ad apparire, fosse sostituito dalla passione di essere, dal dono di amare e condividere senza contropartita né secondi fini. Restio, se non fermamente contrario a vivere nei ricordi di un passato ormai remoto, quindi indisponibile a fregiarsi delle conquiste della teoria situazionista, a seppellire il momento vissuto nel revival di un mondo scomparso, Raoul ha continuato a portare avanti le sue analisi e le sue passioni nel presente. Né parole d'ordine né modelli, ma sussurri nelle orecchie complici, le idee espresse nei suoi libri sono modulazioni su un'aria barocca che ha continuato a intonare imperterrito fino alla fine dei suoi giorni. Prima di restituire agli altri i frutti del suo pensiero, sotto forma di parole pacate, proferite senza mai alzare la voce né interrompere il flusso del discorso altrui, innanzitutto Raoul stava ad ascoltare. Dono raro, quasi in via d'estinzione, in una società di esteti indaffarati ad autocompiacersi, a riversare sul prossimo l'ombra pestilenziale della propria apparenza mortifera, moltiplicata dai vari caleidoscopici apparecchi audiovisivi. Con grandi occhi chiari, teneri, vispi, lasciava sempre la precedenza a te che gli parlavi, attendendo senza fretta il momento conclusivo in cui, infine, replicava con un'umiltà difficile da trovare in chi ha lasciato tracce indelebili nella storia del pensiero rivoluzionario. Una tensione, un'attitudine d'animo che nella sua ultima opera, ancora inedita, ha spiegato con parole inequivocabili.
La soggettività radicale è il fronte comune dell'identità ritrovata. Quelli che sono incapaci di riconoscere la loro presenza negli altri si condannano ad essere sempre estranei a se stessi. La conoscenza ha valore soltanto se sfocia sul riconoscimento del progetto comune, sul riflesso d'identità.
Sebbene alcuni giornali, quasi soltanto francesi, ne riportino la notizia, la morte di Van Eygen è un fatto che sfugge alle luci della ribalta, ai vaniloqui delle celebrità dell'intelligenza o dei lacchè che strisciano nelle fogne della cultura. Nel regno della menzogna generalizzata, Raoul è sempre stato un fuggiasco, evitando metodicamente che le fauci del mostro spettacolare inghiottissero la sua immagine e con essa la sua essenza.
Sarebbe inopportuno da parte mia indignarmi del silenzio che circonda il mio pensiero e la radicalità del maggio 68, dal momento che, rifiutando interviste, dibattiti pubblici, radio, televisione, sto attento a non fare alcuna concessione allo spettacolo.
Si potrebbe continuare a lungo, tesserne elogi, evidenziarne gli innumerevoli apporti alla teoria radicale, ma è meglio fermarsi, tacere, lasciarsi cullare dei ricordi e brindare alla vita. Alziamo dunque i calici. Un abbraccio ai suoi cari e in particolar modo a Eleni, che l'ha amato e accompagnato nel suo ultimo lungo tratto di strada.
Sono all'incrocio di un destino in cui la sopravvivenza scompare e in cui la vita si ricrea.
Grazie di cuore, Raul.
La vida pasa, la vida va, los días desfilan sin avisar. Partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. Partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. El trabajo mata y salario da. Tiempo vender, tiempo comprar. El día pagado no volverá. La juventud muriendo está. El día pagado no volverá. La juventud muriendo está. Los ojos para el placer de amar son un reflejo espectacular. Sin sueños y sin realidad, espectadores nada más. Sin sueños y sin realidad, espectadores nada más. Desaparecidos y fusilados vienen desde el fondo del pasado. Nada ha cambiado, todo comienza. Madurará con la violencia. Nada ha cambiado, todo comienza. Madurará con la violencia. Que ardan los antros del poder. Su dinero, su Dios y su ley. Del viento que trae la tormenta cosecharemos días de fiesta. Del viento que trae la tormenta cosecharemos días de fiesta. Las armas que apuntando nos están contra los ricos se volverán. Contra el Estado, contra el capital, por la revolución total. Contra el Estado, contra el capital, por la revolución total.
Thank you. crollo o rivoluzione. Di Sergio Ghirardi Sauvageon. Ho scritto questa piccola riflessione, una di più, quando il mio grande amico Raoul Van Eygem stava per lasciarci. Ho condiviso qualche momento della sua lotta finale, sempre nobile di umanità, anche nel dolore e nella sofferenza. Il ricordo della sua poesia, del suo sorriso e della sua sensibilità senza concessione allo spettacolo continueranno ad alimentare la mia coscienza e la nostra amicizia, quanto la sua lucidità canta sempre nei suoi libri e nelle sue canzoni incisive e commoventi. Ti abbraccio forte, Raoul, portando con te un ultimo brindisi al proletariato rivoluzionario e alle giovani generazioni. Sarai sempre con me nei piaceri della vita e nella lotta sociale che abbiamo tanto a lungo condiviso. Firmato Sergio. In quanto partigiani della decrescita, alla fine del XX secolo, abbiamo ancora avuto l'ottimismo ingenuo di credere che gli esseri umani avrebbero finito per muoversi verso la rivoluzione sociale necessaria, di fronte all'evidenza senza remissione che in un mondo finito la crescita infinita è impossibile, vuoi inconcepibile. Il fatto ci sembrava evidente e non siamo stati in grado di comprendere che nella società dello spettacolo trionfante, dove il vero è un momento del falso, il falso prende facilmente sovente il posto del vero negato, falsato e ridicolizzato senza che nessuno quasi se ne offuschi. Né i servitori volontari, né i dominanti, mentre tutti gli altri sono educati da scimmie addomesticate a non vedere, non sentire, non parlare, se non per ripetere la lezione impartita dai mass media dell'incultura dominante. In effetti, una tale credenza mistica nel dio del progresso produttivista, dogma tanto diffuso che stupido, è stata e purtroppo resta una paranoia operante. Una tale menzogna coltivata permette agli scettici e cinici procapitalisti, al potere, di continuare fino in fondo il cammino verso lo shock di civiltà che s'avvicina ineluttabile, totalmente diverso da quello profetizzato dalle elucubrazioni deliranti dell'isteria fascista ossessionata dall'immigrazione. Abbiamo fatto della civiltà produttivista, sostenuta nella sua modernità capitalista dai suoi partigiani suprematisti di stampo fascista e tecnodipendenti, un radeau de la Méduse, messo di fronte a limiti strutturali che rendono questa civiltà effimera, priva di futuro. Ne consegue concretamente che il petrolio, alla radice e al cuore del tecnoproduttivismo, il cui dominio dipende in buona parte da questo liquido infetto, anch'esso limitato in questo mondo finito, è destinato a mancare assai presto, anche se non si sa esattamente quando. Comunque presto, sulla scala del tempo storico. Nessun dubbio in proposito. L'oro nero copre il 30% dell'energia utilizzata nel mondo industriale, dove comunque niente funziona senza petrolio. Anche l'estrazione delle altre energie necessarie alla produzione di beni e di utensili dipende dall'utilizzazione del petrolio. Anche la plastica è un prodotto del petrolio da cui deriva, prima di avvolgere la merce come un preservativo indispensabile, proteggendo ed eccitando la triste passione consumistica. Una volta terminata l'eiaculazione precoce del consumo, la plastica viaggia verso i depositi di spazzatura, ma anche copiosamente verso i fiumi e il mare, fino a formare delle isole artificiali che soffocano gli oceani e invadono l'acqua potabile e il cibo, inquinando i corpi dei viventi di ogni specie. Un incubo in mezzo ad altri, il cibo avvelenato dal business, l'aria irrespirabile cancerogena a causa dell'industrializzazione. Il crollo in arrivo moltiplica i segni della sua avanzata stolidamente vittoriosa. Se ne parla ormai, come fare altrimenti di fronte all'evidenza, per meglio banalizzarlo il più possibile, evitando di confrontarcisi, prostrati di fronte a una sorta di punizione divina meritata per non aver saputo amare la merce con sufficiente devozione. Fin dall'invenzione delle religioni, il senso di colpa giustifica lo schiavismo e la sottomissione che hanno contribuito a un'evoluzione costante del suprematismo verso società autoritarie e patriarcali. Ci sono già diverse società in cui il crollo è in corso, ma esso sarà globale e probabilmente irreversibile quando riguarderà, strutturalmente e non solo marginalmente come è avvenuto fino a ieri, le società più moderne, più ricche economicamente e imperialiste. Solo allora diventerà visibile, senza tentennamenti, la pericolosità della civiltà capitalista. Dominanti e dominati, all'interno e al di là delle classi sociali, il problema e la lotta che la situazione veicola riguardano chiaramente l'umanità intera e la sua coscienza di specie in fieri. Per tardiva che sia, una tale situazione provocherà una rivolta globale o la fine della specie umana in seguito alla scomparsa di quelle che l'avranno preceduta nel crollo, dinamica già in corso per un buon numero di esseri e forme del vivente. Quel che caratterizza già ora questo processo planetario è di essere stato provocato da un'intelligenza artificiale economista e non dalla natura umana e dalla sua intelligenza sensibile. La civiltà capitalista non è che un modo di produzione inventato e imposto da un'umanità patriarcale golosa di economia politica. Un meccanismo artificiale che spinge ormai la vita verso la sparizione e la natura a innescare un'evoluzione senza sentimento né pietà. I produttori vampireschi del valore economico stanno consegnando tutto il vivente alla follia cieca di un'intelligenza artificiale che funziona come una macchina sprovvista di intelligenza sensibile, un meccanismo di cui l'IA è l'ultimo gadget sintomatico dell'alienazione trionfante. IA, intelligenza artificiale o idiozia artificiale? Il crollo si manifesta già a livello planetario attraverso un deregolamento climatico che, insieme ad altri guasti, provoca incendi, penurie d'acqua e di cibo, aumento dei prezzi e altre nocività varie manipolate da oligarchi pestiferi e pestiferanti. Le condizioni sono riunite per una crisi strutturale maggiore e diffusa che il capitalismo non potrà sostenere né risolvere. Le popolazioni si accorgeranno di non poter bere né mangiare i loro telefonini, i loro computer, le loro televisioni, quando il loro frigo sarà vuoto e spento per mancanza di elettricità. E tanti saluti al nucleare, portatore dell'obsolescenza dell'umano in pace e in guerra. Nessun bisogno di militanti rivoluzionari per invitare alla rivolta. La coscienza di specie ci spingerà, lo spero, all'aiuto reciproco e alla solidarietà tra uguali, eliminando ogni focolaio di violenza, denunciandolo come controrivoluzionario e suprematista. La crazia è la chiave di volta della rivoluzione a venire. Ci proteggerà collettivamente da ogni violenza e dal capitalismo che la produce e la gestisce. La rivoluzione sarà pacifica o non sarà altro che un delirio post-fascista ormai innescato. L'autogestione generalizzata della vita quotidiana cancellerà secoli di sfruttamento e di miseria in nome di un'umanità ritrovata nella fraternità contro l'odio. Altrimenti sarà la fine dell'umanità in quanto tale. E qui mi fermo, dopo questo omaggio per me insolito all'ottimismo. Io, portatore di un pessimismo al servizio del principio di precauzione. Al punto in cui siamo però più di precauzione possibile. Tanto vale scommettere sulla felicità, a volte funziona, e la comune avvenire sarà forse vincente. Quando non c'è più niente da perdere, tanto vale mettere il cursore al massimo e andare fino in fondo, scommettendo sul meglio che accompagna da sempre il nostro destino da affinare, senza certezze né rimpianti. Queste parole di conclusione, preoccupate e spontanee, sono anche il mio omaggio sincero e affettuoso a quel grand'uomo e amico, Raoul Van Aighem, che mi ha tanto insegnato e nutrito le mie idee. La sua radicalità acratica resta più attuale che mai nel momento presente, con la sua poesia e il suo pensiero profondo. I giorni brutti finiranno, come diceva uno, l'altro e l'altro ancora. Auspicio che Raoul ha senz'altro espresso più e meglio di tutti. Sergio Ghirardi Sauvageon, 29 luglio 2026.
Avete già provato il desiderio di non leggere più i giornali e di rompere il vostro televisore? In questo caso avete capito che i giornali, la radio, la televisione sono i veicoli più grossolani della menzogna. Non solo essi allontanano ognuno dal vero problema del come vivere meglio che si pone concretamente ogni giorno, ma in più spingono ogni individuo in particolare a identificarsi con delle immagini artefatte, a mettersi astrattamente al posto di un capo di Stato, di una vedette, di un assassino, di una vittima. Insomma, a reagire come se fosse un'altra persona. Le immagini che ci dominano sono il trionfo di ciò che non siamo e di ciò che ci scaccia da noi stessi, di ciò che ci trasforma in un oggetto da classificare, etichettare, gerarchizzare secondo il sistema della merce universalizzata. Esiste un linguaggio al servizio del potere gerarchizzato, non solo nell'informazione, la pubblicità, le idee artefatte, le abitudini, i gesti condizionati, ma anche in ogni linguaggio che non prepara la rivoluzione della vita quotidiana. In ogni linguaggio che non è posto al servizio dei nostri piaceri. Il sistema mercantile impone le sue rappresentazioni, le sue immagini, il suo senso, il suo linguaggio ogni volta che si lavora per esso, cioè la maggior parte del tempo. Questo insieme di idee, di immagini, di identificazioni, di condotte determinate dalla necessità di accumulazione e di rinnovamento della merce, forma lo spettacolo, in cui ciascuno gioca ciò che non vive realmente e vive falsamente ciò che non è. È per questo che il ruolo è una menzogna vivente e la sopravvivenza un malessere senza fine. Lo spettacolo, ideologie, cultura, arte, ruoli, immagini, rappresentazioni, parole merci, è l'insieme delle condotte sociali con le quali gli uomini entrano nel sistema mercantile. Vi partecipano contro la propria volontà, diventando oggetti di sopravvivenza, merci, rinunciando al piacere di vivere realmente per essi e di costruire liberamente la propria vita quotidiana. Noi sopravviviamo in un insieme di immagini verso cui siamo spinti a identificarci. Noi agiamo sempre meno da noi stessi e sempre più in funzione dell'astrazione che ci dirige secondo le leggi del sistema mercantile. Profitto e potere. I ruoli o le ideologie possono essere favorevoli o ostili al sistema dominante. Ciò importa poco, poiché essi restano nello spettacolo, nel sistema dominante. Solo ciò che distrugge la merce e il suo spettacolo è rivoluzionario. In sostanza, voi siete stufi di menzogna organizzata, di realtà invertita, di smorfie che scimmiottano la vera vita e finiscono di impoverirla. Voi lottate di già, coscientemente o no, per una società in cui il diritto di comunicazione reale appartiene a tutti, in cui ciascuno possa fare conoscere ciò che lo riguarda grazie alla libera disposizione delle tecniche, tipografie, telecomunicazioni, in cui la costruzione di una vita appassionante elimina la necessità di mantenere un ruolo e di accordare più peso all'apparenza che all'autentico vissuto.
Life passes by, and life escapes. Days just march on with boredom's gait. The party of reds, the party of grays. Our revolutions are betrayed. The party of reds, the party of grays. Our revolutions have all been betrayed. Work kills, work pays, work has no heart. Time can be bought at the supermarket. Paid for time is time that's lost. The death of youth is what it costs. Paid for time is time that's lost. The death of youth is such a cost. Oh, what do loving eyes reflect? This world of nothing but objects. Nothing's real, nothing's dream. We're stuck with just images, it seems. Oh, nothing is real, nothing is dream. We're stuck with just images, it seems. Up from the depths of history. Come the wounded, the dead, and the hungry. Nothing has changed, but everything will start to ripen with a violent sting. Nothing's changed, but everything will start to ripen with a violent sting. Burn down the priesthood's hiding holes, the nests of cops and CEOs, the storm that brings such blusterous squalls, and its festive days will be recalled. The storm that brings such blusterous squalls, and its festive days will be recalled. The gun that's jabbed into our ribs shall turn against executives. No state, no leaders, left or right, to take advantage of our fight. No state, no leaders, left or right, will take advantage of our fights. Life passes by and life escapes. Days just march on with boredom's gait. The party of reds, the party of grays, our revolutions are betrayed. The party of reds, the party of grays, our revolutions have all been betrayed.
Brindisi alla salute dei lavoratori rivoluzionari.
La critica radicale non ha fatto altro che analizzare il vecchio mondo e la sua negazione. Ora deve realizzarsi nella prassi delle masse o scomparire suo malgrado. Fin quando il progetto dell'uomo totale rimane il fantasma che abita là dove manca la realizzazione individuale immediata, fin quando il proletariato non ha tolto effettivamente la teoria a quelli che la traggono dal loro movimento, per ogni passo in avanti nella radicalità si indietreggerà di due nell'ideologia. Mentre spingeva i proletari ad impadronirsi della teoria tratta dal vissuto e dal non vissuto quotidiano, il trattato ha corso il rischio, insieme al partito del superamento, d'essere completamente falsificato, falsificazione alla quale l'aveva esposto la decadenza della prassi rivoluzionaria. Appena si allontana dal movimento della coscienza rivoluzionaria, frenato improvvisamente dalla storia, la teoria radicale diventa altra, ma rimane la stessa nella misura in cui non si allontana completamente dal movimento uguale e contrario, il regresso verso il pensiero separato, verso lo spettacolo. Ed il fatto di portare in se stessa la propria critica non l'espone mai ad un pericolo più grande, a parte la putrefazione dell'ideologia, che dal soggettivismo raggiunge il nichilismo passando per la pseudo-comunità e l'edonismo apolitico, che lo svanire nella critica della critica. Il ritardo dei lavoratori a passare all'azione radicale, che metterà fra breve il regno della produzione e del consumo al servizio delle passioni e dei desideri individuali, i quali all'inizio sono in grado soltanto di deturnare, ha mostrato come la frazione del proletariato, priva di ogni presa diretta sui meccanismi dell'economia, sia riuscita solo, nella sua fase ascendente, a formulare e sviluppare una teoria che, in seguito, nelle sue fasi di decadenza, trasforma in regressione intellettuale, anche se incapace di realizzarla e correggerla da sola. Alla coscienza rimasta inutilizzata rimane solo la giustificazione della coscienza utilizzata. Ciò che ha potuto dare di meglio l'espressione soggettiva del progetto situazionista nella fase di preparazione del maggio 68 e nella presa di coscienza delle nuove forme di sfruttamento è stato trasformato in peggio dalla letteratura intellettualizzata alla quale si è arresa la maggioranza per la sua impotenza nel tentativo di distruggere ciò che potevano distruggere soltanto i lavoratori responsabili dei settori chiave della produzione e del consumo, del resto meno con occupazioni che con sabotaggio e furto. Poiché il progetto situazionista era il pensiero pratico più largamente sviluppato di questo proletariato che non aveva nessun accesso ai centri nervosi del processo della merce, e anche perché si era sempre posto come unico compito la distruzione dell'organizzazione sociale della società della sopravvivenza a favore dell'autogestione generalizzata, esso potrà ritrovare prima o poi il suo movimento reale soltanto nel milieu operaio, abbandonando allo spettacolo e dalle sue illusioni critiche il compito di scoprirlo oppure di moltiplicarlo in chiose. La teoria radicale appartiene a colui che la migliora. Difenderla contro il libro, merce culturale, nella quale troppo spesso e troppo a lungo rimane esposta, non significa chiamare il lavoratore, protagonista del lavoro, del sacrificio, della gerarchia, contro il proletario, ridotto a mera coscienza, priva di valore, degli stessi rifiuti. Ma al contrario, significa esigere da quelli che si trovano alla base della lotta unitaria contro la sopravvivenza che si servino dei più efficienti mezzi d'espressione a loro disposizione per giungere, senza alcun ritorno possibile, ai gesti rivoluzionari, i quali hanno un loro linguaggio imposto dalle condizioni create da loro stessi. Il sabotaggio del lavoro forzato, la distruzione del processo di produzione e di riproduzione della merce, la sottrazione delle scorte e delle forze produttive a favore dei rivoluzionari e di tutti coloro che, spinti dalla passione, li raggiungono. Tutto ciò può mettere fine non soltanto alla riserva burocratica formata dai lavoratori intellettuali e dagli intellettuali lavoratori, ma anche alla separazione fra intellettuale e manuale, a tutte le separazioni. Contro la divisione del lavoro e la fabbrica universale, unità del non lavoro e autogestione generalizzata. L'evidenza delle tesi centrali del trattato si deve tradurre ora in avvenimenti concreti sotto lo sguardo dei suoi controlettori. Si deve tradurre non più in agitazione studentesca, ma nella rivoluzione totale. La teoria deve portare la violenza là dove la violenza è già presente. Lavoratori delle Asturie, del Limburgo, di Poznan, Lione, Detroit, Liverpool, Kiruna, Coimbra, siete voi che dovete dare al proletariato del mondo la forza di trasformare il piacere della rivoluzione fatta per sé e per tutti nel piacere che nasce ogni giorno dall'amore, dalla distruzione delle costrizioni, dal godimento delle passioni. Senza la critica delle armi, le armi della critica diventano le armi del suicidio. Numerosi proletari, quando non soccombono alla disperazione del terrorismo o alla miseria dell'attivismo politico, diventano voyeur della classe operaia, spettatori della loro propria forza differita. Soddisfatti d'essere rivoluzionari per procura, in quanto vinti e condannati ad essere rivoluzionari senza rivoluzione, aspettano che si accompi la decadenza tendenziale del potere dei quadri burocratici, per offrire la loro mediazione e porsi come capi, in nome della loro oggettiva impotenza a distruggere lo spettacolo. Perciò è così importante che l'organizzazione dei lavoratori in rivolta, l'unica oggi necessaria, sia l'opera degli stessi lavoratori in rivolta, per servire da modello di organizzazione all'intero proletariato nella sua lotta per l'autogestione generalizzata. Con essa si chiude definitivamente con le organizzazioni repressive, stati, partiti, gruppi gerarchizzati, e con il loro complemento critico, il feticismo dell'organizzazione che imperversa nel proletariato non produttivo. Essa, l'organizzazione, correggerà con la prassi immediata la contraddizione tra volontarismo e realismo, contraddizione per cui l'internazionale situazionista, che disponeva soltanto dei mezzi di esclusione e di rottura, per impedire la continua riproduzione del mondo dominante nel gruppo, ha dimostrato i suoi limiti e provato la sua incapacità ad armonizzare l'accordo ed il disaccordo intersoggettivi. Ed essa proverà finalmente che la frazione del proletariato che non possiede le possibilità concrete di deturnare i mezzi di produzione, necessità di meno organizzazioni e di più individui autonomi, per unirsi secondo l'occasione ai comando di sabotaggio che intervengono ogni qualvolta una riuscita tattica e strategica sembra loro garantita, e che hanno per solo scopo di attizzare dovunque, senza separazioni, le scintille della guerriglia operaia, il fuoco negativo e positivo che, nato dalla base del proletariato, è anche l'unica base della negazione del proletariato e della società di classi. Se ai lavoratori manca la coesione della loro possibile attività, perlomeno hanno la certezza di poterla ottenere per tutti ed in modo definitivo. Poiché attraverso l'esperienza dello sciopero selvaggio e delle rivolte si manifesta chiaramente la rinascita dei consigli, il ritorno delle comuni, il cui improvviso riapparire meraviglierà soltanto, e per il tempo di un contrattacco repressivo, assolutamente imparagonabile con la repressione dei movimenti intellettuali, coloro che nella diversità dell'immobilità spettacolare non riconoscono l'avanzata unitaria della vecchia talpa, la lotta sotterranea del proletariato per l'appropriazione della storia e il rovesciamento globale di tutte le condizioni della vita quotidiana. E la necessità della storia fatta per sé scopre anche la sua ironia nella coesione negativa fino alla quale arriva, nel migliore dei casi, il proletariato disarmato, una coesione vuota che dovunque è una messa in guardia contro ciò che minaccia la radicalità operaia dall'interno. L'intellettualizzazione ed il regresso della coscienza nel sapere e nella cultura. Gli ossessionati dal prestigio, che ricercano più il rinnovarsi dei ruoli che la loro scomparsa nei trastulli della guerriglia di base. La rinuncia alla sovversione concreta, alla conquista rivoluzionaria del territorio ed il suo movimento unitariamente internazionale che mette fine alle separazioni, al sacrificio, alla gerarchia, alla merce in tutte le sue forme. la provocazione che rappresenta per ognuno di noi, oggi, l'oggettivazione, non si trova più nel teorico che fare, ma bensì nella prassi della realtà rivoluzionaria. Colui che non scopre nella rivoluzione la passione, che è per tutti il punto cardine, conosce soltanto le ombre del piacere. In questo senso, il trattato è la via più breve della soggettività individuale verso la sua realizzazione nella storia fatta da tutti. Comparato alla lunga rivoluzione, ne è soltanto un punto, ma un punto di sbocco del movimento comunardo dell'autogestione generalizzata, come ne è soltanto un abbozzo. Ma è l'abbozzo della sentenza capitale che la società della sopravvivenza tiene sospesa sopra se stessa e che l'internazionale delle fabbriche, delle campagne e delle strade eseguirà senza alcuna possibilità d'appello. Abbiamo da guadagnare un mondo di piacere. Non abbiamo pertanto altro da perdere che la nostra noia. Raoul Van Eygem, 8 ottobre 1972.
C'en est fini des tyrans, à bas les gouvernements, serviteurs des financiers, peuple enfin souverain, donnons un sens à notre destinée, plus de maîtres, plus d'esclaves, notre vie. C'est notre liberté, peuple enfin souverain, donnons un sens à notre destinée, plus de maîtres, plus d'esclaves, notre vie c'est notre liberté. La vie ne veut pas de maître, le pouvoir est un suaire. Dirigeant, vous crèverez des ordres que vous donnez. Fossoyeurs de la terre, que notre joie retrouvez-vous en terre. Plus de maître, plus d'esclave, notre vie c'est notre liberté. Dans les saisons du profit, les fruits sont plastifiés. L'argent sème ses poisons, du sillon à nos foyers. Nous perdons la santé pour épargner la faillite aux banquiers. Plus de maîtres, plus d'esclaves, notre vie c'est notre liberté. Aux abattoirs pour les bêtes, nous avons vu s'ajouter les abattoirs pour les vieux. Ça marche de mieux en mieux. On allège les budgets pour la relance espérée des marchés. Plus de maîtres, plus d'esclaves. Notre vie, c'est notre liberté. La gestion de la santé sert la rentabilité. La mafia des thérapies pollue la terre et la vie. Contre le cimetière, décrétons l'autodéfense sanitaire. Plus de maîtres, plus d'esclaves. Notre vie, c'est notre liberté. Journalistes, policiers, vous puez comme l'argent que partout vous défendez ce qui vous fait mépriser. Éveillez-vous, pantins, au vrai plaisir de devenir humain. Plus de maîtres, plus d'esclaves. Notre vie, c'est notre liberté. Nous ne voulons plus payer pour gaver les milliardaires. Instaurons la gratuité qui conchit l'économie. Nos impôts pour vous baffrer d'hommes à nos frais. Plus de maîtres, plus d'esclaves. Notre vie, c'est notre liberté. Machisme et racisme sont les ordures du passé. Hommes, femmes, noirs, blancs, gris, ne valent pas un conflit. Être humain nous suffit, c'est notre véritable identité. Plus de maîtres, plus d'esclaves, notre vie c'est notre liberté. C'en est fini de l'État, c'en est fini des tyrans. À bas les gouvernements, serviteurs des financiers. Peuple enfin souverain, donnons un sens à notre destinée. Plus de maîtres, plus d'esclaves. Notre vie, c'est notre liberté. Peuple enfin souverain, donnons un sens à notre destinée. Plus de maîtres, plus d'esclaves. Notre vie, c'est notre liberté.
La nave dei Fogli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifogli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare.
questa nave, per sta 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 nave.